Scusate le spalle.
No, allora...
Io sto in piedi perché ho mangiato come non avete idea. Quindi se qualcuno di voi si addormenta non c'è problema, ma se mi addormento io non è una bella figura. Io ringrazio dell'invito, vengo sempre volentieri a Firenze e non lo dico per piaggeria, ma come spiegavo prima ai ragazzi e ai giovani, per me è vitale nel mio percorso proprio personale di uomo, di persona e di credente incontrare delle persone, incontrare delle esperienze, conoscere esperienze di chiesa. E poi si incontrano anche persone che magari hanno letto qualcosa e hanno condiviso alcune cose, è ancora più importante, oltre per il mio ego ipertrofico, ok, ma soprattutto perché capisco delle cose sostanzialmente. Quindi è un grazie reciproco che ci diamo, e questa cosa funziona sempre all'interno della Chiesa. Quando ci lasciamo sedurre dallo Spirito diventiamo gli uni per gli altri un dono, e non soltanto le parole che io do a voi, ma quelle che voi mi restituite diventano sempre a beneficio e a crescita del Regno. Questa sera mi è stato chiesto di riflettere un po' sulla coppia, cosa che forse qui a Firenze non ho mai fatto, credo, perché a tutt'oggi, bel po' di libri che ho scritto, il mio libro più venduto è In coppia con Dio, di cui mi pento amaramente, no scherzo, sono contento. Ogni tanto arriva qualcuno e dice: sai che lo usiamo nel corso fidanzati? Io declino ogni responsabilità, che non si... Però questo mi dà l'occasione insieme a voi per fare un po' il punto della situazione. È una riflessione che io porto avanti per me da 20 anni abbastanza, e ogni giorno, ogni volta che mi chiedono di farla, aggiungo un pezzo che è derivato un po' dalla mia esperienza e un po' anche dalla riflessione. Ora, prima di iniziare però, spero di non annoiarvi troppo, di tenervi anche un po' ancorati al ragionamento, non vi nascondo un grave disagio, perché oggi parlare stasera di coppia davanti a 200 persone è un'operazione suicida, perché la coppia, la famiglia, in questo momento in cui si sta celebrando un sinodo a Roma, è diventato argomento da bar, da giornale, da parrucchiera, da chiacchiera. E allora io sono qui non a parlare in quel senso lì, quindi vi dico già subito che io non parlerò in nessun modo, neanche sotto tortura, di argomenti del sinodo. Primo, perché voglio che parlino loro e non io. Secondo, perché aspetto che Papa Francesco sintetizzi, prima che muoia di tumore ovviamente, sintetizzi questo, no, ma allucinante ragazzi, sintetizzi e ci aiuti a riflettere, no? Argomenti molto seri, attenzione, capitemi, non è una fuga, Quindi le coppie omosessuali, io seguo coppie omosessuali, il discorso della teoria del gender che è complicatissima, non ci ho ancora capito nulla, sono all'ottavo libro e non ci ho ancora capito nulla, e tutti questi temi, io vi chiederei questa sera gentilmente di metterli da parte, perché io non sono assolutamente in grado di affrontarli. Allora ripeto, se facciamo il discorso al bar sport va bene, tanto ognuno si tiene le sue idee. Ma se noi invece facciamo un passo indietro, questo che io non posso chiedere a un giornalista o un opinionista o un politico, ma a un fratello cristiano sì, a una coppia cristiana, certo che glielo posso chiedere, di fare un passo indietro, di evitare di essere tutti teologi maestri e di cercare di capire una parola con la P maiuscola su questa che è l'esperienza tra le più belle, tra le più complicate, tra le più totalizzanti che noi oggi possiamo vivere, che è l'esperienza di coppia. Ma poiché statisticamente 3 italiani su 10 non vivono un'esperienza di coppia, sapevate questa cosa? Tutta questa retorica sulla famiglia dobbiamo un po' abbassarla di tono, perché in mezzo a noi ci sono persone sole, o che hanno accanto a sé la persona che magari non è la persona giusta, oppure l'hanno avuta e sono rimaste sole, e quindi questi sono esclusi dai discorsi sull'amore? Ovvio che no, ovvio che no. Cioè sto dicendo che quando parliamo di amore, anche di amore affettivo, anche di amore relazionale, non stiamo parlando necessariamente di una coppia, perché uno può essere il più grande innamorato del mondo senza avere mai trovato la persona giusta, e uno può aver cambiato 18 partner senza mai essersi innamorato, ok? Detto questo, credo che tutti ci alziamo e ce ne andiamo, no scherzo, stiamo parlando di cose molto serie. Seconda premessa, prima vi dico tutte le cose negative e poi tutte le cose positive. La seconda premessa di disagio è questa, che siamo in una parrocchia, questa è una serata organizzata da una vicaria, io sono scrittore, sono anche teologo, avevo detto così, fa un po' ridere, però ok, cioè siamo in ambito ecclesiale, cristiano, e qui dobbiamo affrontare, come dire, due grandi pregiudizi, io ve li dico. Il primo pregiudizio è ciò che noi pensiamo, che i cristiani pensino della coppia, l'ho un po' paccioccata, adesso la dico. Quando io incontro un mio amico che più o meno bazzica la chiesa, che viene a messa ad ogni tanto, che fa l'8 per mille alla chiesa cattolica e tutto, e parlo di coppia, pensa al padre contadino, alla madre con 18 figli, ok? Che dicono il rosario la sera con i figli in ginocchio intorno al focolare. Bellissimo, bellissimo. Ma non esiste più quella famiglia lì, e non è quella la famiglia che la Chiesa propone, quella è la Chiesa connotata storicamente nell'Ottocento, ok? Però c'è un po' questo pregiudizio, che i cristiani pensano a questo. Mi ha fatto morire dal ridere Papa Francesco, nella sua schiettezza latinoamericana, quando ha detto una cosa che tutti pensano, no? Che i cristiani non sono come i conigli a far figli uno dopo l'altro, ah, quello è un po' uno stereotipo, cioè uno fa i figli rispetto al proprio percorso di coppia, poi se ama tanto la vita ha tanti figli, se poi il buon Dio gliene dà, ma non è che, insomma, ci sono un po' dei pregiudizi su questo. Allora stiamo attenti, perché noi stasera cercheremo di dire alcune cose, e vedrete non saranno tante purtroppo, di riflessione su cosa vuol dire l'amore di coppia secondo la visione del Vangelo. Ma dobbiamo necessariamente staccarci da una certa visione che noi abbiamo necessariamente di coppia cristiana. Quindi la coppia cristiana sono quelli che si sono sposati in chiesa, che sono, cercano di non tradirsi, che fanno dei figli, che... Ok, abbiamo delle idee. Beh, mettetele un attimo da parte. Fate quello che un arguto, intelligentissimo e raffinatissimo scrittore del IV secolo avanti Cristo ha fatto quando ha raccontato come è successo che esistono l'uomo e la donna, in un libro che si chiama Bereshit, noi abbiamo tradotto Genesi, ok? A un certo punto, quando c'è questo umano, questo è un brano che io ho commentato molte volte, c'è questo Hadamah, questo uomo, questo maschio, questo umano non è ancora sessuato, i gender sarebbero contenti, prima della divisione, che fa? Dio lo ha creato a propria immagine e somiglianza, a un certo punto un po' si annoia, gli fa dare un nome a tutte le cose che ci sono. Dare nome nella Bibbia vuol dire possedere. Io conosco, tu ti chiami coniglio, tu ti chiami acero, tu ti chiami bellissima come immagine. Eppure Dio vede che l'umano è scontento. E Dio cerca una soluzione, già solo questo mi fa impazzire, perché anche Dio si sbaglia, cioè, ma non ha funzionato. Allora, come sapete, lo fa addormentare, e Dio la soluzione dice: farò uno come di fronte a lui, cioè non uno sottomesso che lui conosca e che lui possieda, ma uno di fronte. Dovete sapere che la parola ebraica usata indica la contrapposizione, ha un che di guerresco, di teso. Geniale Dio, eh? Fa addormentare l'umano, Hadamah, non gli toglie la costola, chiedo scusa ma quella è una traduzione sbagliata, già Rashid di Troyes nel Medioevo, che era un rabbino, dice no, non è quello. Ciò che succede è toglie una parte, la metà, toglie la parola corretta che traduce sarebbe lo stipite. Immaginate una porta fatta da due montanti e una traversa. Ecco, succede così. Quindi l'umano è distanziato, No? Sono due stipiti, l'uomo e la donna. Poi l'umano si sveglia e succede la catastrofe. È da ridere, a me fa morire da ridere quando qualche coppia innamorata sceglie quel brano lì durante il matrimonio. Il parroco, con tutto, eccetto i parroci presenti, che l'ultimo corso di teologia biblica l'ha fatta nel Medioevo, comincia a dire: oh, che bella pagina! In realtà la pagina dice l'esatto contrario di quello che noi facciamo dire. Perché Adamo si sveglia, l'umano si sveglia e fa un pasticcio gigantesco. Non solo non riconosce che lui della donna non sa nulla, che non sa neanche da dove venga, quindi è dono l'altro, ma cerca di ricondurla a sé. Ricordate quello che dice: questa qui, questa volta, è veramente osso delle mie ossa e carne della mia carne, cioè roba mia, la conosco. Ma cosa la conosci? Cioè, di nuovo cerca di possederla, di mortificarla, e le dà un nome terribile: Kawa, Eva, Kawa, che in ebraico significa la dante vita, la figliatrice. Non è un ruolo il figliare, non è una persona. E la cosa terribile, fanno notare alcuni commentatori, che Kawa sta zitta, non dice nulla, va bene così. Una catastrofe, una catastrofe. Dio aveva un progetto: scindere l'umano in due stipiti che reggono qualcosa, uno mistero per l'altro, che non si possono possedere a vicenda né conoscere, e che addirittura tiene una certa distanza di tensione. Perché io, chiedo scusa, ma sono sessuato, parlerò da maschio stasera, chiedo scusa. A me piace la femminilità che c'è anche in me, che è diversa. Per me è un mistero il mondo femminile. Provo sempre a immagino che tutte le donne presenti, ma certo che voi uomini, è bellissimo questo, esattamente ciò che fa la ricerca di un'unità. Ora, ho fatto questa lunga digressione per arrivare a dire una cosa, perché a quel punto il redattore, per ovviare a questa catastrofe, dà una soluzione. Scrive: perciò l'uomo abbandonerà la sua famiglia, si attaccherà alla sua donna, e i due diventeranno una carne sola. Questa è la soluzione a questa sindrome, a questo errore: lasciare la propria famiglia, la propria idea di famiglia, la propria idea del clan, attaccarsi, affetto, sentimento, emozione, coinvolgimento alla propria donna e unirsi in una sola carne. Ora, io sono sempre molto spiaciuto nel dire questa cosa, ma credetemi, un'acquisizione biblica che tutti i biblisti sanno: la carne nell'Antico Testamento non ha nulla a che vedere col sesso, nulla. La carne è la parte debole dell'essere umano, la fragilità, cioè la soluzione a questo voler possedere è unire le fragilità e capire che entrambi siamo mendicanti di qualcosa. Ecco, allora, vedete questo grande blocco? Cioè, quando noi diciamo di accogliere la buona notizia, il Vangelo che Dio ha sulla coppia, non sulla famiglia, che ha sull'umano che si innamora, dobbiamo anche noi lasciare la nostra idea di famiglia e assumere le fragilità anche del tempo contemporaneo. E questo è il primo grande ostacolo. Perché io vorrei dire una cosa in maniera molto schietta, diretta e anche un po' urticante. Chiedo scusa ai preti presenti e anche ai super cattolici, scusate.
E guarda.
Ma no, non guardo te, però in effetti se...
La
cosa che a me spaventa in questo momento, e io sono un nano sulle spalle di giganti, non sono un genio, leggo, guardo, una certa sensibilità, anche voi ci arrivate sicuramente, non c'è bisogno di avere un titolo per capire questo, che in questo nostro Occidente, in questa nostra Italia, in questo XXI secolo, non è messo in discussione l'amore cattolico di coppia. Cioè, posso dirlo, chi se ne importa? Uno dice: tu fai le tue scelte, noi che siamo ormai come i Sioux nella riserva, noi cattolici ci sposiamo fra noi, Nella mia parrocchia dove abito, ad Aosta, il parroco ha iniziato 10.000 abitanti. Il parroco quest'anno a Pasqua ha iniziato la predica sulle la giornata mondiale delle vocazioni dicendo: voi pensate che vi parli dei preti? No, vi dico un dato. La nostra parrocchia nel 2014, sapete quanti matrimoni ha celebrato su 10.000 abitanti? Zero. Che non vuol dire che la gente non sta insieme, cioè vuol dire che il mondo scavalca sino di papi, preti, corsi prematrimoniali, fa le sue storie, eccetera eccetera. Cioè, quello che sto dicendo, che la cosa che a me spaventa è che non è che la gente non si fida più tanto del matrimonio cattolico tradizionale, è che la gente pensa che non sia più possibile amarsi, che la gente è convinta che l'idea che un uomo e una donna si possono amare per più di qualche istante o di qualche mese o di qualche anno, di qualche progetto micro, è illusoria, è finta. Una volta era così, ma perché la donna era sottomessa, quindi figurati cosa poteva fare. Una volta era così, sì, ma c'era la pressione sociale, per cui il dominio, il controllo. Ok, ma oggi che finalmente ci siamo liberati di questo affanno, il risultato che abbiamo cos'è? Polvere. Che alla fine tutti diventati adulti abbiamo scoperto che cosa? Che no, non è possibile amarsi, se non per brevi periodi, se non per certe persone, se non per eccetera eccetera. Perché dico questo? Perché io vorrei che in qualche modo, ma non so come fare, ve la dico stasera qui, ma poi andiamo tutti a dormire, io domani non ci penso più perché mi fa venire l'acidità di stomaco. Cioè, l'idea, secondo me terrificante, che l'amore sia veramente un inganno, che sia un'illusione. Allora, questa non è una roba che riguarda l'equipe Notre Dame, questa è una roba che riguarda tutti. Dovrebbe essere un tema di dibattito su tutti i canali televisivi per anni e discorsi da bar sport e da parrucchiera. È possibile amarsi? Sì o no? E se sì, a che condizioni? E perché? Il secondo grande ostacolo che dobbiamo superare è che c'è, e questo che ha fatto un po' di teologia e i preti presenti lo sanno, è che rispetto alla riflessione sul matrimonio, anche nella Chiesa, in realtà fino a 30 anni fa non si è fatto quasi nulla. Lo dico in maniera un po' brutale, ma è così. Se voi andate, iniziate a fare una laurea in teologia, poi una licenza in teologia matrimoniale, andate a guardare la bibliografia, è tutta dopo gli anni 70, 80 a volte. Fino al codice di diritto canonico del 1917, qualcuno magari se lo ricorda a memoria in latino, si diceva, in questo linguaggio giuridico che capite, che cucito addosso una relazione risolta un po' così, diceva che fine del matrimonio è la procreazione dei figli. Cioè il matrimonio è un contratto per cui io cedo a te, mia moglie, il mio corpo, tu cedi a me il tuo corpo per avere dei figli, punto. Carino, però leggermente strettina come visione. Cioè siamo un po' all'anno zero della riflessione. Quando noi diciamo, questa è una cosa che mi appassiona tantissimo, quando io dico una coppia che si sposa, o che si vuole sposare, o che vuole convivere, o che si innamora, o che si ricostruisce come coppia, guarda, io ho una proposta da farti, è che cosa dice il Vangelo dell'amore di coppia? In realtà non sappiamo tanto che cosa dire, perché abbiamo iniziato adesso a capire che cosa dire, perché una volta non era così fondamentale, era naturale. Cioè, era naturale che due si attraessero, un problema genetico ormonale, non è che sia tanto, no, si attrae, la procreazione, il mantenimento della specie. Una volta ho fatto una conferenza così, alla fine c'era un docente universitario di biologia che era tutto entusiasta, diceva: oh, io dico queste cose da anni, e io dicevo a sua moglie: ma sua moglie cosa ne pensa? Se no, vabbè, però, vede, non basta la teoria, poi ci vuole la pratica. Però alla fine della fiera noi giustamente poi ci mettiamo molte roselline, molte fiorellini e tutto, ma il trucco che la natura ha per farci procreare, il fatto di innamorarsi, tutto lì, nel fatto di stare insieme, se noi ci situiamo con una logica un po' più biologista, senza esagerare, c'è un po' questo. Allora, in che cosa è diverso? La gente si innamora anche senza Gesù Cristo. Io conosco coppie musulmane, musulmane un po' particolari, cioè non di quelle proprio rigidine, o mio fratello ateo che è sposato, bravissimo, ama, un bravo padre, non c'è bisogno di Gesù Cristo. La gente si innamorava ancora prima di Gesù. Quindi, ok, adesso vedete come è ampia la cosa. Qui non stiamo parlando di gender, qui stiamo parlando di qualcosa di molto più grande. Allora, a illuminare questa cosa che sembra irrisolvibile, e ne potrei aggiungere brevemente, però vi vedo molto curiosi, allora buttiamo un po' di benzina sul fuoco. Pensate per esempio come viene descritto l'amore oggi. L'amore tira tantissimo, o no? A Natale certamente uscirà un film in cui c'è una storia d'amore, ma sicuro, ve lo garantisco, e sarà quello più visto. L'unico modo, prima ho incontrato ragazzi adolescenti fra i 16, i 20, i 22 anni, l'unico modo che in una classe superiore uno ha di interessare i ragazzi di quarta, quinta superiore è parlare di affettività. Non è che è tanto altro da dire. Prima dell'estate escono le riviste gossipare con la storia d'amore, eccetera, eccetera. Però è interessante anche lì vedere l'amore tira, appassiona, come dire, sono crollate le ideologie, è crollato il mondo politico, è crollato tutto, cosa ci resta? Io e te, restiamo noi, soli nell'universo, bellissimo, fantastico. Pensate a altre cose che tutti noi sperimentiamo. Una volta ci si sposava, oggi si sta insieme, ci si sposa solo per amore, vero o no? E noi lo consideriamo tutti una cosa bellissima, vero o no? È bello, bello, giusto, giusto. Ma c'è solo quello che tiene unita una coppia. È fragile come collante. Mio nonno e mia nonna si sono mai amati? Penso di sì. Penso di sì, penso di sì. Penso di sì. Però, in un posto altro che sodo, duro e aggressivo come la montagna della Valle d'Aosta agli inizi degli anni 20 del secolo scorso, i criteri di selezione di un marito e di una moglie erano leggermente diversi da quelli di oggi. Noi oggi tutti enfatizzare questa libertà, ma è vero, giusto, bravi, fate bene, ma è fragile, ma è fragile. Cosa si chiedeva? Adesso lo dico sempre come battuta, ma è tutto vero ciò che vi dico. E se pensate ai vostri nonni, trarrete le stesse conclusioni. Mio nonno e mio nonno si sono amati e rispettati tutta la vita. Mio nonno era un caratteraccio, tanto era un anarchico, ma davvero un anarchico, che in quegli anni, capite, sotto il fascismo non era proprio esattamente una bella cosa da portare avanti. Cosa si chiedeva a un marito valdostano agli inizi degli anni 20? Che non fosse un alcolista, un ubriacone, che fosse uno che lavorava. E mio nonno su quello c'era. Cosa si chiedeva a una signora? Intendo dire, l'estetica era, non era proprio, che fosse robusta, una gran lavoratrice. Io ricordo ancora, mia nonna è mancata, che io avevo 20-22 anni, e mia nonna tenera mi diceva, ma con fierezza, con la sua semplicità di montanara, che non sapeva parlare italiano mia nonna, sapeva solo il francese o il dialetto, e mi diceva che lei era tutta fiera perché quando è nato mio padre, il 30 luglio 1930, è riuscita a partorirlo giusto in tempo per andare a mungere le mucche. No, io pensavo, cosa? Sì, sai, perché nonno era in fabbrica, quindi era così. Ora, capitemi bene, sono degli esempi, ma per dire che cosa? Che tutto questo si è un po' sfaldato. Oggi come oggi, nessuno viene a contestare che coppia siete, quante coppie avete. Cioè, si è ingenerata un po' quest'idea, no? Questa idea di dire, ma se quello era una volta, oggi siamo più liberi, bene. Possiamo avere più esperienze, bene. Ma necessariamente le esperienze sono positive? Cioè il fatto di avere 2, 3, 4, 5 storie lunghe, non chiamiamolo matrimonio così, va bene, storie significative nella vita, è un bene, e magari di averci fatto 2 figli con uno, 3 con l'altro, 4 con l'altro, è un bene? Magari sì, ma a me non sembra che la realtà dica di sì. Parlo da figlio di genitori separati. Magari la mia era una coppia separata male, o non erano pronti, o non erano all'avanguardia, ma non ho dei bei ricordi. Cioè, quando un amore finisce, non è un problema etico o morale. Se tu hai amato veramente una persona, a un certo punto ammetti con fatica, sofferenza, che è finito, è un dolore straziante, ma non perché sei culturalmente manipolato dalle suore orsoline delle elementari, ma perché la natura dice quello. Perché la natura dice, come scriveva nella Magnifica Familiaris Consortio Giovanni Paolo II, per natura sua l'amore grida sempre. Ok, nella coppia è difficile, resettate, guardate, vi concedo di tutt'oggi. Pensiamo ai figli, voi figli, se a un certo punto i vostri genitori vi avessero detto, intorno agli 8 anni, guarda, noi ti abbiamo seguito fino ad oggi, ci hai fatto un mazzo così, sei cresciuta, sei bene, boh, adesso arrangiati, ti viene tanto bene, ciao ciao, e se ne fossero andati, come vi sareste sentiti? L'amore grida sempre, poi magari non ce la si fa, ma l'amore grida sempre. Poi vedremo che ci sono dei rischi, ma questo c'è, questo c'è. Ora, oggi come oggi invece è la cultura del provvisorio che prevale, l'amore eterno finché dura, ogni lasciata è persa. Una frase bellissima che a me piace sempre, cito uno dei miei maître à penser, Luciana Littizzetto, che dice: una volta ci si amava per tutta la vita, bella forza si moriva a 40 anni. Ha ragione. Io lo dico, capitemi, e chiedo scusa alle persone diversamente giovani qui dentro, ma una volta non si facevano le nozze di platino, neanche più tanto adesso, perché ci si sposa a 40 anni, quindi diventa difficile, no? Sì, però che sia chiaro, cioè, il messaggio cristiano non è sopportarsi tutta la vita, è amarsi tutta la vita. Non è che se stai insieme per 80 anni poi sei bravo, magari sei fesso, no? Io ho un fratello, ho due fratelli, uno fa il vino e l'altro l'avvocato. Quello che fa l'avvocato mi dice che è rimasto molto turbato perché negli ultimi 10 anni nel suo studio, un avvocato civilista, per la prima volta dei clienti che vengono a chiedere la separazione ha 70 anni. Ora, io capisco che uno possa, ripeto, sono uno possibilista, ma ti sei sbagliato, non è una persona giusta, ok. Ma 70 anni vuol dire veramente che hai accumulato un rancore, una rabbia. Ma com'è possibile? Eppure succede. Allora, qui dentro la domanda che noi facciamo è possibile amarsi? Qual è il Vangelo su questo? Qual è la buona notizia? Vedete che siamo ben prima, leggende, dalla comunione ai separati, tutte cose serie, ma qui siamo ben prima. E la risposta ce l'ha data Gesù non più tardi di qualche domenica fa, in un brano che tutti conosciamo, L'immortacci dell'animacci sua, Gesù sia lodato e ringraziato, una delle poche cose in cui Gesù è stato chiaro, una delle poche, perché tutto il resto Gesù è stato sufficientemente vago per permetterci di dire qualunque cosa, ma lì no, c'è il fatto che al tempo di Gesù esisteva il divorzio. Era centenario il divorzio, era attribuito a Mosè il divorzio, quindi era religioso il divorzio, poi era maschilista, ma quello gli apostoli glissano su questo. C'è un uomo, diceva la legge di Mosè, che si stufasse della moglie, stufasse proprio nel senso di stufato, se la moglie bruciava il pranzo poteva essere ripudiata, pensate un po'. Ripudiato vuol dire, lui scriveva un libello di ripudio e la rimandava a casa dei genitori. Mi sono stufato, scaduta la garanzia. Nessuno mai avrebbe messo in discussione quella cosa. E quando fanno la domanda a Gesù, come trabocchetto, la fanno i farisei perché hanno sentito qualche brutta opinione di Gesù su questo e vogliono, un po' come la storia del Papa di oggi, vogliono tagliargli l'erba sotto le gambe, renderlo antipatico. E Gesù cade nella trappola senza problemi e dice: ricordate, per la durezza del vostro cuore Mosè ha detto quelle parole, in principio però non fu così. Cita il brano della Genesi che vi ho detto, li creò maschio e femmina, e tira dritto per la sua strada, al punto che nel Vangelo di Matteo, dopo la sceneggiata, gli apostoli lo prendono dietro le quinte e dicono: ma sei scemo? Ma cosa hai detto? E Gesù ripete parola per parola ciò che ha detto, cioè, senza andarci a infilare, cose che sono legittime, ma io non lo faccio stasera, il perché, per come, ci sono un dibattito teologico, però la parola e anche l'interpretazione canonica e anche l'interpretazione dei padri della Chiesa su questo brano è univoca per 2000 anni. Gesù sta dicendo, lo traduco, sentite, voi fate quel che cavolo volete, ok? Ma Dio non l'ha pensata così. Ora, io non so se è vero, ma se è vero, e io ci credo, a me questa cosa fa impazzire, perché Gesù dice non solo che è possibile amarsi, ma che quando Dio ha inventato l'amore, e fino a prova contraria è Lui che l'ha inventato, avevi in mente un amore durevole, fecondo, oblativo. E di quella pagina io questo voglio sottolineare e mettere sul lampadario che faccia luce. Poi attenzione, certamente in mezzo a noi ci sono fratelli e sorelle che hanno vissuto la dolorosissima esperienza della separazione, poi magari hanno trovato una persona con cui stare insieme, benissimo, che bello, magnifico, ok? Facciamo un altro tipo di discorso che è complesso, ma la prima cosa che noi siamo chiamati a dire al mondo è: guardate, Gesù crede che Dio ha inventato l'amore e che l'amore è per sempre, non è una roba connotata storicamente, non è una bomba orologeria, non è un inganno, non è un inganno. Io non so se è vero, ma se c'è anche una possibilità su 1 milione che sia vero, io voglio capire se è vero. E secondo me è da qui che noi dobbiamo ripartire per provare a dire una buona notizia sull'amore. Cioè provare a dire a noi stessi, alla mia coppia, alle persone che abbiamo incontro, a quelli che fanno altre esperienze. Cioè, che è possibile. Io a volte ho l'impressione che noi cediamo un po' al minimo, no? Come dire, io vorrei tanto andare in vacanza alle Seychelles, però i soldi non ce ne sono, quindi va benissimo Rimini, va d'accordo, però non dire che non esistono le Seychelles. Oppure non vai neanche più a Rimini, hai la tinozza, il bagno per bambino, la piscinotta per bambini in giardino, va bene, ma non è quello il mare. Poi per carità, mi spiace che tu non possa, ma non è quello il mare. Ah, non dire che non esiste il mare. Invece abbiamo un po' ridotto il Vangelo, la Bibbia, su queste cose, come, ripeto, una specie di, non so neanche come chiamare, una specie di benedizione, una specie di approvazione, queste sono le regole, ma quella è la sorgente, non sono le regole. Quello è il mondo, quello è vero o non è vero, quello è l'origine o no. Ora, la prima cosa che vi voglio dire positiva questa sera è, guardate, in questo caos in cui stiamo addirittura mettendo in discussione la possibilità stessa di amarsi, Gesù ha una buona notizia, Dio l'ha pensata diversamente. Se è così, sarebbe interessante capire cosa ne pensa. E come facciamo a capire come ne pensa? Beh, ci stiamo lavorando, da mocche ci stiamo lavorando. Studiando la scrittura, provando a guardare, sentendo San Paolo, sentendo cosa dice Gesù, ci sono delle cose, ci sono, parecchie, numerose. Io adesso vi dico alcune delle tante cose che sono emerse in questi 2000 anni di storia. Alcune, non abbiamo tempo di dirle tutte. Qualcuno ha portato prima la cena alle brioche, ma non nel senso che andiamo avanti fino a domattina, non sarei in grado neanch'io. La prima cosa in questa visione di questo Dio che ha inventato l'amore e che è responsabile dell'amore è una cosa talmente poco romantica da essere alla soglia dell'imbarazzante. Ed è una cosa che devo dire con molta onestà, sento dire pochissimo nella predicazione e ancora meno nei corsi di preparazione fidanzati, perché è talmente impopolare che uno giustamente dice: sentite, io me ne vado. La dico in maniera brutale, così tolto il dente, tolto il dolore. La prima cosa che ha elaborato la teologia cattolica, la riflessione cristiana sul tema dell'amore, di questo Dio che ha inventato l'amore, è questo. Di guarda che l'esperienza di coppia, l'esperienza di genitorialità, se ce l'hai, l'esperienza dell'innamoramento, la più bella esperienza affettiva che tu puoi fare è e resta realtà penultima, non ultima. In altre parole, io mi sono innamorato di te, parlo da maschio, scusate, moglie mia, amica mia, sto bene con te, perché siamo diversi, non siamo uguali, che brutto essere identici, perché tu sei femminile, io sono maschile, ma in te c'è un po' di maschile, un po' di femminile, Freud ha ragione, ok, va bene, però sei diversa, io e te siamo chiamati a cercare qualcosa di più grande insieme. Non sei tu il senso della mia vita. Certo che ce lo si dice quando si è innamorati, ma è una stupidaggine. Certo che ce lo si dice quando si ha il proprio figlio fra le braccia, ma non è vero. Perché se fosse vero vorrebbe dire che io ti incarico di rendermi felice. Ah, e che devo fare? Ma com'è possibile? È ovvio che io mio figlio quando era piccolino, adesso non se lo lascerebbe mai dire, dicevo sei la mia gioia. È vero. Cioè mi dai gioia, ma insieme cerchiamo l'origine della gioia. Mi sei compagno di viaggio. Mi sei compagna di viaggio. Non sei l'orizzonte ultimo della mia ricerca. Poveri noi. Insieme cerchiamo un altrove, un di più. Realtà penultima è l'esperienza di coppia, anche la più bella. Perché non lo si dice questo? Che liberante non essere obbligato a fare la, non so cosa, la marionetta per, no? Poi è bellissimo, ci sono momenti di coppia bellissimi, stratosferici, straordinari, di una grande intimità, ma nasciamo soli e moriamo soli e nel tragitto ci sei tu. Questo nostro mondo così fragile che ha battuto ogni riferimento ha fatto diventare, lasciatemelo dire, dell'esperienza affettiva, che adesso ne parleremo, viene ridotta addirittura al solo innamoramento, così tanto per incasinarci la vita e crearci infelicità nei secoli eterni, a divinità. No, guarda Paolo, io ero tanto innamorato di... però poi non sento più niente. Metti l'amplifon, cosa devo dire? Non senti più nulla, my God. Cosa vuol dire? No, ma adesso io con quest'altra persona provo tante emozioni, mi fa piacere. Sono proprio contento che tu provi tante emozioni. Ma poi, e dopo, quando finisce anche quell'emozione lì? Oggi facendo l'Appennino, ovviamente lo sapete da soli, speri sempre di non spalmarti contro un tir. E a un certo punto, come sempre accade, un tir è uscito, ha fatto un sorpasso un po' azzardato, io ho avuto, c'avevo un po' lo biocco postprandiale, ho avuto quella carica di adrenalina, ho mandato una serie di giaculatorie, l'invito alla conversione dell'autista e cose del genere che vi evito. Quella è un'emozione. Quella è un'emozione, si chiama paura. Ok? E quindi l'amore è come la paura? In realtà non so cosa la provoca e non so come farla finire. Sì? Siamo ben messi allora, ragazzi. Auguri. E io devo costruire un rapporto, non sto parlando di tutta la vita, dai, siamo tutti moderni, anche solo per 3 anni con te, cambiando appartamento, mettendo i conti insieme, su un'emozione. Minni. E se domattina mi sveglio e visto che non ho più emozioni? Cioè ribadire questa cosa così semplice, così liberante, che non vuol dire che non è una realtà bella, è la cosa più bella che ci possa succedere, amare. Non amare qualcuno, amare. Amare, è la nostra natura profonda, amare, sapendo che anche l'amore è corrotto dal peccato originale, va purificato, amare, ma è e resta realtà penultima, alla ricerca di una realtà ultima. Questo dice il cristianesimo della coppia e del matrimonio. Insieme cerchiamo la felicità, mi sei un buon compagno di viaggio. Allora cosa succede nelle coppie? Eccetto le vostre, le altre, che un inizia, no, ma guarda, poi mi scaldo, devo stare attento, non... sono all'introduzione, ho già quasi finito il tempo. Vabbè, va bene, d'accordo, ma lo sapevo, finisce sempre così. Ma noi guardate come abbiamo stravolto questi dì. Adesso dico delle cose da ridere per tenervi svegli, no? Cosa succede quando... adesso le coppie diversamente giovani fra noi, cosa succede quando il figlio si sposa? Si è sistemato. Cioè l'esatto contrario di quello che vi ho detto. Si è sistemato. Come si è sistemato? Ti ho appena detto che hai iniziato un percorso che dura tutta la vita con un compagno di viaggio, una compagna di viaggio per cercare l'infinito, e tu te ne esci fuori dicendo che si è sistemato. Ma la cosa bella è che noi viviamo da sistemati. Mariti presenti, percuotetevi il petto. Da quanto tempo non dici ti amo a tua moglie? Ma lei lo sa. Dai. Ah, però. Wow, lo sa, sono cose da fidanzati. Ah, sono cose da fidanzati dire uno che lo ami. Ma vabbè, auguri. Ma guardate, questa è la cosa più bella, più straordinaria, più unica. Io Paolo, io non sono il Paolo di un anno fa, ma anche cellularmente il mio corpo è interamente cambiato, lo sapevate? Poi invecchiando fa un po' più di fatica. Noi anche cellularmente ricambiamo completamente tutto, però il mio partner è sempre lo stesso. Lo tratto come se fosse mummificato dal giorno del nostro matrimonio, o no? Io capisco che ci destabilizza l'idea che dobbiamo continuamente stare in cambiamento, ma anche con noi stessi, certo che ci destabilizza. Allora diamo la colpa all'altro, non sei più quello di una volta, e meno male, e il Signore benedetto, ti immagini, e meno male. Eppure abbiamo questa idea, no? Perché è l'esatto contrario di quello che vi ho detto, e pensiamo sia un valore. Guardate, una coppia inizia a morire quando non ha più il coraggio di interrogarsi. Una coppia inizia a morire il momento stesso in cui dice a posto cosa? Come l'orchidea che ho nel bagno, se non la bagno ogni settimana muore. Per carità, un bel complemento d'arredo, senza più i fiori, ma muore, è morto. Io credo che questa sia la prima cosa che forse dovremmo ricordare per noi stessi, magari dirlo anche alle nostre coppie. Ma non sto parlando delle coppie del CPM, del corso preparazione, a tutti, anche quelli che convivono, ma va bene, ma l'amore ha le sue dinamiche, non è che sono dinamiche cattoliche, sono dinamiche divine. La seconda conseguenza di questo, mi fermo a tre perché sennò poi diventa troppo lungo. Mi sembra, ditemi voi, avete la testa, vedete voi se è vero, ok? Non è che vivendo aspirapolvere adesso tiro fuori la batteria di pentole, eh? Qui stiamo parlando di cose vere, serie, che entrano nella mia vita. Allora, se questo è un cambiamento, vi ho detto, cioè in realtà penultima, che va a cercare verso l'ultimo, che non vuol dire necessariamente verso Dio. Io conosco, accompagno coppie atee, però cercheranno il senso della vita, cercheranno, ok, però è un orizzonte di crescita. La cosa peggiore è quando uno dei due cresce e l'altro no. Terribile. No, ma tu hai i tuoi interessi lì per queste cose qua, la chiesa, la parrocchia, va bene, io no. Lì è la morte, un'altra. Perché ormai non ci si parla più, non si condivide più, non sono più due anime che si confrontano nella diversità, splendida diversità. E vi voglio parlare in questa seconda cosa della diversità, perché mi sembra che oggi, no, mi sembra che il nostro mondo stia commettendo due errori clamorosi. Da una parte identifica l'amore con l'innamoramento. Ora, non sono un esperto, ho letto anch'io dei libri come voi, mi fido di quello che mi dicono coloro che studiano queste cose, terapeuti di coppia, endocrinologi, sociologi, che dicono una cosa semplice, che l'innamoramento è solo una fase dell'amore. Certo che è la parte più bella, certo che la rimpiangiamo, certo che è fantastica, È una fase gratuita, non sappiamo neanche tanto cosa succede. In realtà adesso riusciamo a capire cosa succede, perché finalmente, grazie agli strumenti diagnostici, non dobbiamo spaccare la testa di uno per capire cosa succede. È una tempesta, gli endocrinologi si divertono. Quando uno si innamora e non sai perché, di te e non di un altro, è un'alchimia, un profumo, cioè, è una roba pazzesca. Ovviamente l'innamoramento parte sempre dal visivo, però subito dopo approfondisce, nel senso che qui fra noi non abbiamo il tempo, ma sarebbe bello dire, boh, adesso cercate una persona che vi piace, abbracciatela, che non vuol dire che poi avete una storia, no, ma ci sono delle simpatie connaturali. Io so che risulta antipatica ad alcuni di voi, prossima volta non venite e non rompete le scatole a me, insomma, ok? Va bene. Ah, mi ricorda tanto il padre, mio padre, il flirt, guarda questo modo di fare, ok, va bene. Cioè, è natura questo. Però subito dopo c'è un approfondimento, no? È abbastanza tipico che tu al lavoro, in ufficio, una volta c'era la discoteca, non esistono neanche più, hai visto quello lì, quella lì, l'hai puntata, eccetera, eccetera, offri da bere appena apre bocca. My God, dici, mamma mia, perché nel linguaggio poi ti accorgi che quella persona non è così, poi cominci a frequentarla. Il colpo di fulmine vuol dire che ti piace una persona, però poi lo devi, cioè, se poi ci sono le conferme diventa amore, se no no. Ti frequenti, cominci a parlare, ti vedi, ti piaci, ti piace il suo corpo, il suo odore, il suo modo di muoversi, il suo tono di voce. Quando sei innamorato senti proprio il tuo corpo che cambia, che cresce, bellissimo, una fase straordinaria, hai una tempesta di endorfine, bellissimo. Qui è la battuta che faccio sempre, mi è troppo divertente, anche i difetti vengono cambiati e stravolti, vero o no? Vero o no? Lui che dice, che carina, arriva sempre in ritardo, lei che dice, che grezzo, però vedrai che cambia,
e poi non cambia mai,
anche il difetto diventa bello. Ok, sapete cos'è, come definiscono questa cosa i terapeuti di coppia? La fase dell'innamoramento. Ha un tempo, si riesce a calcolare quanto dura, tra 6 mesi e 2 anni, poi è morta, poi c'è il tracollo ormonale. Addirittura in certe culture, chiedo scusa, mi ero confrontato ma non sono mai riuscito a approfondire questa cosa, dico ciò che avevo capito, per esempio nel buddismo l'innamoramento è visto come una fase pericolosa da superare al più in fretta possibile. In certe culture, pensate per esempio alla cultura occidentale del passato, i matrimoni erano combinati anche per questa ragione, perché l'innamoramento può far fare dei gran danni. Chiedetelo alla signorina Elena e al signor Paride di Troia, che hanno creato una delle più grandi guerre epiche per un innamoramento, perché l'innamoramento non va a vedere se tu sei sposato, se tu sei prete, no, l'innamoramento è folle, perciò va tenuto sempre un po' sotto controllo. Tutte le culture, addirittura c'è una scuola sociologica che dice che la società come la conosciamo noi è nata dal controllo dell'impulso erotico, di gestione di questa roba qui, che altrimenti si crea un sacco di pasticci, ma questo passa. E allora c'è una seconda fase, che è quella, chiamiamola, dell'amore. È un po' come il mio professore diceva sempre, l'innamoramento è un po' come il trailer del film, la pubblicità del prodotto, e noi continuiamo a vedere pubblicità senza mai prendere il prodotto. Poi arriva l'amore, la scelta. Ho cominciato a vedere anche i tuoi difetti e i miei, però vedo un orizzonte e comincio a stare insieme. E questo può durare tanto, a patto di avere il coraggio di cambiare continuamente. Un sociologo che cito spesso, che si chiama Erickson, come i telefoni, scrive, cito a memoria questa cosa qua: l'amore è dapprima illusione, in seguito delusione, infine dedizione. Chi le vive non può vedere la fase che segue, e non potrà vederla se si arrende prima di continuare. Io penso che abbia ragione. mi è successo, non lo faccio volentieri perché non ho la competenza e non ho la voglia e proprio mi stufa, di ricevere, di ascoltare persone che mi vengono a chiedere consigli. Allora, ogni tanto arrivano delle coppie magari sposate 12, 15, 18 anni, che si sono inceppate, che non hanno cercato l'orizzonte ultimo, che si sono concentrate tutte sull'innamoramento e poi è finito. Allora arrivano e ci sono queste sedute terrificanti, avete presente, no? In un'ora in cui si insultano, prendo appunti, se ne dicono di tutti i colori, vanno indietro di 3 generazioni, no? Tutte queste cose qua, se, io poi lascio parlare di solo 50 minuti, un'ora, un'ora e 5, e poi quando ho lasciato dire tutto, avete finito, ve le siete dette tutto quello che volevate dirvi? Sì. Oh, finalmente adesso avete tutte le conoscenze per decidere se sposarvi. Mi guardano come se fossi un pazzo. Adesso vi conoscete, voi siete così. Decidete se finalmente cominciare ad amarvi. No, noi facciamo invece un mondo molto più geniale, no? Io trovo veramente, il nostro mondo è. Poi uno si dice, ah, questa ve la devo raccontare. Israele 2 anni fa, diverse persone, uno ha dei pellegrini, non l'avevo mai vista, una signora veneta di mezz'età, molto discreta. Poi mentre si cena, ci si conosce un po', mi dice, sì, io sono una psichiatra. Dico, guarda, complimenti, primario di uno grande ospedale del Veneto, complimenti 2 volte, allora dobbiamo parlare un attimo. Cristiana, è venuta giù, un suo percorso, e ho chiesto, guarda, io ti parlo da cercatore di Dio, da teologo, ma mi spieghi perché il mondo è pieno di pazzi? E lui dice, guarda, io ti parlo da psichiatra primario, secondo me è che abbiamo smesso di accettare il fatto che siamo limitati. Quindi tu provi una delusione affettiva, sbrocchi. Fai una delusione lavorativa, impazzisci, ti deprimi, ce l'hanno tutti con te. Attenzione, un po' semplificato, ma c'è un qualcosa di vero. Allora, oggi come oggi, in cui l'amore è uguale all'innamoramento, ma ragazzi, uno si può innamorare un sacco di volte, più ce n'è meglio è, evviva. Attenzione, lo dico alle neocoppie, anche se ci si sposa ci si innamora di qualcun altro, è un problema fisiologico, non che siete infedeli. Allora, se succede, parlane con qualcuno, cerca di non dar corda a questa cosa, è una nostalgia, un'emozione. Di solito, tra l'altro, siamo anche banali, siamo anche mediocri in queste cose. Noi uomini, come dire, subiamo il fascino dell'innamoramento di altre donne quando le nostre mogli diventano mamme. Sentiamo questo strappo per cui non siamo più noi figli, e allora insomma questa cosa qua è un po' infantile, noi maschi siamo un po' irritati. Molte donne entrano in crisi il momento in cui il proprio corpo manda segnali di dire, boh, adesso mo abbiamo finito di fare uova, basta. E quindi in quel momento lì in cui tu senti che la tua prospettiva di donna uguale madre si sta esaurendo, ecco che improvvisamente ti accorgi di qualcun altro. Io avevo un amico specializzato, autentico, avevo un amico, esiste ancora, specializzato nel baccagliare donne di questo tipo, e andava a colpo sicuro, vi posso garantire, un killer. Io sono una iena, cioè, ma sai, io vedo dall'occhio, dico, terribile. Ma oggi c'è questa idea qui che quello è l'amore vero. Qualcuno che mi fa provare emozioni, ma capite che questo, cioè, io non... ma questo vuol dire che tu sei il Dio dell'universo, tu sei l'idolo e tutto il mondo ruota intorno. Ho bisogno di qualcuno che mi provochi emozioni. Mandate una martellata sui piedi. Che emozione! E questo crea grande sofferenza. Grande sofferenza. Grande. Allora ecco la forma sviluppata e negativa di questa cosa che vi ho detto. Sapete qual è? L'amore di fusione, che oggi viene venduto, idolatrato come il vero amore. Cos'è l'amore di fusione? Io e te pensiamo la stessa cosa, siamo uniti uno nell'altro, scompariamo l'uno nell'altro, tutto quello che fai tu faccio io, faccio tu. Ah, che soffocamento! L'altro giorno, l'ho anche scritto in un mio libro, l'altro giorno, ma è qualche anno fa, ho incontrato una mia compagna di scuola delle superiori. Avete presente la classica ragazza che lo sport, cioè lo sforzo fisico più grande che aveva fatto nella sua vita era darsi lo smalto alle unghie, una così. O l'ho vista, non l'ho riconosciuta, 45 kg bagnata, un fascio di muscoli ovunque, donne un po' così, che correva, sudatissima. Mi ha riconosciuto, ho detto, ah, com'è, oh, ti vedi, fo? E poi guarda caso, parlando, ho scoperto che questa da 3 anni sta con uno di questi pazzi che fa le corse da 150 km. E improvvisamente, dallo smalto alle unghie, è passata anche lei a fare questo. Per carità, capitemi, non è un giudizio, auguro loro ogni felicità, ma che inquietudine. Ma che inquietudine, due che devono fare la stessa cosa. Io e mia moglie abbiamo il problema opposto, infatti io vado via una settimana all'anno, così faccio le cose e abbiamo qualcosa di cui parlare. Altrimenti? Io lo dico sempre alle coppie un po' in difficoltà. Tu iscriviti a un corso di pittura, tu vai e fai il corso di pesca e poi vi parlate, o viceversa. Almeno avete qualcosa di cui parlare, perché da un po' è anche evidente che gli argomenti si finiscono. Si parla dei figli, vabbè, ma parliamo anche un po' di noi. Da questo punto di vista, dico sempre un po' per ridere, però chi di voi ha le figlie adolescenti, adesso concludo, il resto lo lasceremo allo spirito. Una cosa che dico sempre, se qualcuno ha le figlie adolescenti, adesso è un po' passato, ma fino a 5 anni fa, ok? E guardate che la società ci manda dei messaggi che se li sappiamo leggere. Le vostre figlie adolescenti, fino a 5-6 anni fa, sapete qual era il loro modello di maschio? La saga di Twilight. Vero o no? Chi ha già riso sa cos'è. Twilight è una saga di una solita scrittrice americana in cui il protagonista sono dei vampiri maschi, un po' efebici e effeminati, nota bene. Ti sarebbe il lungo discorso dove è finito il maschio, rise. Oggi come oggi noi maschi abbiamo o ammazziamo le donne, cioè le uccidiamo fisicamente, oppure siamo tutti degli effeminati. Perché è l'unico modo che ormai il mondo ha di accettare un maschio, che non sia maschio, che sia mammo. Guarda caso questo qui è tutto effeminato. E che cosa fa questo vampiretto? Succhia il sangue alla propria fidanzata per renderla vampira. E le ragazzine, ah, che bello, che bello. Ti ha tolto il sangue, ti ha vampirizzato, sì, ti ha reso eterna. Freud avrebbe di che dire, eh? Vedete, sto un po' banalizzando, ma non tanto, per dire che noi abbiamo davvero bisogno di una luce che vada oltre. Allora, vi ho detto queste due cose, e una l'accenno solo e la finisco, perché l'amore, dire, l'amore è possibile, sì, l'ha pensato Dio, come? Prendendo consapevolezza che è realtà penultima, quindi siamo gioiosi compagni di viaggio. Due, ma possiamo fare questo viaggio solo se accettiamo il fatto che l'amore è in continuo cambiamento, che non lo puoi cristallizzare in un momento perché ti faceva tanto piacere. Ah, questa ve la dico perché così capiamo. Io so che con questo esempio tutti qui dentro, tutti, dal primo all'ultimo, capite. Proviamo ad avere un apparecchio che misura l'innamoramento di una persona, l'amore, l'amorometro, va bene? Prendo una coppia appena innamorata, va bene? Carinissimi, cicini, e misuro il loro amore, d'accordo? Trovo la stessa coppia 50 anni dopo. Adesso cito una persona a cui voglio un sacco di bene, che scopre insieme alla moglie, la moglie 52 anni, che ha l'Alzheimer, lei, la moglie, ha l'Alzheimer. Avevano adottato dei bambini, cioè di queste coppie, e lui la segue per 10 anni, si licenzia, fa l'operaio, quindi problemi, e la segue per 10 anni, è andata avanti, E ricordo una volta l'ho incontrato, ormai alla fine quasi, e lui mi ha detto questa cosa: guardate, ve la consegno così, nella bellezza e nella drammaticità di ciò che mi ha detto, dicendo: sai Paolo, mai mi sarei immaginato di dover cambiare mia moglie. E io riprendo l'apparecchio e misuro: lì c'è più o meno amore? Me la date da voi la risposta. E adesso prendo una delle madri qui dentro, figlio primogenito. È bellissimo avere un figlio la prima settimana. La seconda comincia a girare, a dire: dov'è il bottone? Allora provo a misurare l'amore di quella madre per il primogenito. È enorme, fuori misura. Va bene? E poi torno dopo 3 mesi di notte insonni, di sto bimbo che ha sempre le colichine, di poppate 4 volte durante la notte, con questa madre che è sciupatissima, rovinata, non dorme. Poi le madri hanno questa sindrome per cui non chiedono mai aiuto, quindi sì, vabbè, lascia stare. Ok? Si sveglia per l'ennesima volta che il figlio piange, e invece di buttarlo dalla finestra, lo allatta. E lì misuro: c'è più o meno amore? Ora è ovvio che l'amore non può essere sempre un sacrificio, ovvio, ma a volte l'amore diventa sacrificio, sacrum facere, un fare sacro, un mettere da parte l'emozione, anche dell'innamoramento, anche quella bella che ci permette poi di far figli, per assumermi l'altro per quello che è. E la terza e ultima cosa, e chiudo davvero, scusate, sono un po' logorroico stasera, e anche le altre. San Paolo dirà: voi coppie amatevi come Gesù vi ha amato, no? Il titolo della conferenza di stasera è: ci vuole coraggio per amarsi così, ha detto Papa Francesco. Ha ragione, ci vuole coraggio per amarsi così. C'è una coppia cristiana, una coppia che mette Gesù nel mezzo, che dice: io voglio amare te mia moglie, voglio amare te mio figlio, voglio amare te mia figlia, così come Gesù ci ha amato. Prendo Gesù come modello, niente poco di meno che non vuol dire che io faccio il bravo, sono figo, no, vuol dire che sono disposto ad andare fino in fondo, che mi metto tutto in gioco, ma so anche che se questo amore vacilla o fatica o freme, ho dietro qualcuno, e questo qualcuno è Dio, è la sorgente dell'amore. Perciò andiamo davanti a un altare a sposarci, e fosse per me, io sono un po' talebano su questo, sono uno che abolirebbe il Natale, sono uno che vieterebbe l'abito bianco alle nozze, farei sposare la gente. Mio nonno e mia nonna si sono sposati alle 6 del mattino di un venerdì, sapevate? Perché mio nonno, essendo anarchico, non potevano fare la messa pubblica. Che bello, senza testimoni, no, 2 testimoni e basta.
Non per le vacche.
No, no, non per, sì, quello delle vacche, ma non per le vacche. Le vacche le ammonte prima e poi sono andate a sposarsi. Però, adesso esagero un po'. Però, come dire, 2 sposi che sono loro i ministri del sacramento, non il prete, questa è teologia, vanno davanti all'altare e dire: Signore, guarda, noi iniziamo sto percorso, facci tu da bussola. Ricordo una volta ho assistito a un matrimonio, io non vado ai matrimoni perché poi mi danno acidità di stomaco, mi vengono le bolle, terribile. E una volta sono andato, caro amico, qua, là, su, giù, poi mi hanno messo a mangiare vicino alle zie. E sai, fai conversazione, non conosci, non puoi far proprio la figura, no? E questa signorina mi guarda e dice: che bella coppia! Io dico: speriamo che duri. Ora capite che io devo anche cercare di, il mio temperamento non... Però lì mi è venuta: ma signora, cos'è che fa durare un matrimonio? L'acqua benedetta era scaduta? Il bioritmo? Il segno zodiacale? Cos'è che tiene insieme una coppia? No, gliel'ho detto con sto tono, no? Cos'è che tiene insieme una coppia? Cos'è che tiene insieme la vostra coppia? Il carattere? Le affinità? Le occasioni? Voi due tenete insieme la vostra coppia. E che caspita! Siamo una banda di adolescenti, lasciamocelo dire, ok? Certo che c'è l'emozione e il sentimento, ma se non c'è la volontà, poi è ovvio che uno può sempre solo volontà, ci sono coppie che poi alla fine scoprono di non stare insieme, non sono un talebano su queste cose qui, e che sofferenza che c'è dietro nell'ammettere questo. Ma sono tutti così oggi. Siamo tutti dei superficiali, un po' sciocchini. Ma fatemi capire. Sì, arrendiamoci all'evidenza. No, l'amore è opportunità. Più ce n'è, meglio è. Va bene, per carità. Poi nessuno parla mai della sofferenza. Mai. Guardate qualche bel servizio su gente, su oggi, su queste qui. Tutte queste coppie allargate, felici, contenti. Io vorrei prendere qualche bambino da parte. Prenderlo da parte un attimo. Ma senti un po', ma quando ti viene a prendere la fidanzata del papà per portarti, e poi ti viene a prendere il nuovo marito della seconda moglie di tuo padre insieme al tuo fratellino della... Com'è? Un po' di casino. Non so di chi sono, non so chi sono. Poi ripeto, siamo vetero cattolici, non lo so. Boh, vale. Concludo così, concludo dicendo, questo era uno stimolo, una provocazione. Guardate quante cose nascono da qui. Ora, a me sembra, io ricordo una volta, e concludo davvero su questo aneddoto, ero all'università a Roma nel 1989, l'altro millennio. Durante una cena con compagni di università, nella mia facoltà c'era anche psicologia, c'era la fidanzata di una mia il fidanzato di una mia compagna che faceva psicologia, uno di questi arrogantelli che dice vabbè, è iniziato, abbiamo discusso tutta la sera, lui contro la chiesa, contro il matrimonio cattolico, davanti alla sua ragazza. Ma giuro che ha detto delle cose, io ogni tanto la guardavo e le abbassava gli occhi, finché dura pure, poi se uno incontra una che io ho detto più o meno, allora erano molto meno elaborate alcune delle idee che vi ho detto lì. La ragazza, quando lui si è alzato per andare, ha alzato lo sguardo, lei era non credente, mi dice, sai Paolo, io ti ringrazio per stasera, perché io non ho mai sentito dire così belle sull'amore. Cose, dire cose così belle sull'amore. Ma noi le abbiamo queste cose. Allora capite che non siamo qui a difendere il matrimonio cattolico. Siamo qui a chiederci insieme ai fratelli e le sorelle uomini che vogliono mettersi in discussione, cos'è l'amore? Qualcuno me lo dica. Io credo che il Dio che ha inventato l'amore abbia qualcosa da dire a proposito. Grazie della vostra splendida attenzione.
No, tranquillo, ce la faccio, ce la faccio.